Top Italia Radio Podcast. I contenuti della radio quando vuoi su topitaliaradio.it e su Spotify.
Canzone, devo dire, zarra come poche altre, questa di Jack Mazzoni, Fire Fire Fire, devo dire perfetta, 11 minuti. Abbiamo fatto un po' un cambio dell'ospite, tutto sommato spericolato, ma fa parte della trasmissione, fa parte del nostro non avere come dire una natura precisa, ma saltare un po' da un punto all'altro. Quindi dal SERD, dal servizio dipendenze, passiamo all'immobiliare, al settore dell'immobiliare, e tornano a trovarci quindi Jessica e Daniele, oggi senza Valentina, che salutiamo, ci ascolta sicuramente dove si trova. Buongiorno, bentrovati intanto.
Ciao.
Buongiorno.
Allora, partiamo subito a bomba, direi a bombazza, dagli aneddoti però, perché io ormai aspetto questo momento tutta la settimana, aspetto che mi raccontiate delle novità. Tra l'altro sono tutti aneddoti che non è che stanno succedendo ora, sono cose degli anni che avete tirato fuori dal vostro bagaglio professionale. Ce n'è uno che mi ha anticipato Jessica, che mi interessa molto perché ha un aspetto un po' malizioso, se vogliamo, di fondo, ma lo lascerei raccontare subito a lei.
Senza Olivia mi sembra che mi manchi un pezzo.
Olivia sarebbe Valentina, sempre ricordiamo, soprannome.
Allora, si trattava appunto sempre dei primi anni della mia attività. E praticamente avevo concluso un affitto. Mi ricordo che si erano rivolti a me questi ragazzi, venivano in valle per fare un lavoro, diciamo, quindi per lavoro cercavano una casa che li potesse ospitare, erano un gruppo di lavoratori e cercavano una casa con diverse stanze da letto. E a me capita una villetta con giardino. Loro, per come si erano presentati, erano molto, come dire, avevano un aspetto un po', diciamo, metallaro.
Ok,
okay? Quindi capelli lunghi.
Un po' got, come si
sì,
dice adesso, no?
Esatto. Esatto, praticamente, quindi gilet in pelle, borchie, erano un po'. Questo era un po' l'aspetto. Devo dire che io non mi sono lasciata condizionare dal loro aspetto, perché si erano presentati già dalla prima telefonata in maniera molto gentile ed educata. E il nostro lavoro è anche questo, cioè andare oltre, diciamo, l'aspetto fisico,
le apparenze
e giudicare anche il cliente proprio dalla prima telefonata.
E poi, tra l'altro, era un'azienda che locava l'immobile, quindi era anche un'azienda seria, titolata, insomma, avevamo preso anche informazioni sull'azienda che lavorava per, come dire, per un servizio pubblico in Valle d'Aosta, che avrebbe dovuto rimanere per qualche anno, e aveva appunto questi ragazzi che erano il suo braccio armato, insomma, no?
Esattamente. L'abito non fa il monaco in questi casi, anche se, domande per Daniele, se arriva domani al colloquio un nuovo agente immobiliare, no? E si presenta vestito tipo uno dei Kiss, dice: guarda, io il mio stile è questo, no? Sto già vedendo la faccia, diciamo, gli spieghi: guarda, sarebbe il caso forse di vestirsi in modo diverso per esercitare la professione, cioè c'è un codice anche d'abbigliamento, giusto?
So. Ma allora io direi che no, non c'è un codice, diciamo che il codice è molto anche in funzione del tuo interlocutore, quindi non c'è un abbigliamento preciso. Forse l'avevamo già affrontato un pochino il tema quando parlavamo di, diciamo, un'agenzia di catena che invece ama molto vestire i propri collaboratori tutti in una determinata maniera, indipendentemente dalla situazione nella quale si
uniforme,
trova.
Sì.
Credo che sia un mettere a proprio agio la persona che ha di fronte, anche utilizzare un tipo di abbigliamento piuttosto che un altro. Mi spiego: se magari io domani ho un appuntamento di acquisizione con una persona un po' agé, magari la nonnina della situazione, ricordo come ragionava mia nonna rispetto, non so, ai pantaloni bucati,
certo,
piuttosto che, insomma, ai jeans fatti in una certa maniera, andrò leggermente più formale, più per, come dire, attrarre un pochino i suoi gusti, ma semplicemente per entrare anche molto più facilmente in empatia, perché insomma il nostro lavoro è tanta empatia. Se vado magari dal notaio, un'occasione un pochino più formale, magari sarò un pochino più formale. Se ho un cliente che fa l'operaio, che magari mi arriva in tuta, ancora sporco dal lavoro, non dico che mi sporco anch'io per essere come lui, ma insomma cercherò di essere molto più casual. Quindi è molto in funzione di
molto
chi si incontra.
Molto empatica come dimensione. Però ho interrotto Jessica e eravamo arrivati all'abbigliamento per adesso.
Eravamo arrivati al fatto che mi avevano fatto un'impressione talmente buona che io ho deciso di portare avanti questa proposta di locazione, e non mi ero più preoccupata del loro aspetto e non mi ero neanche chiesta come avrebbe reagito la proprietaria. Quando li ho fatti incontrare il giorno del contratto, insomma, vedevo che lei, una signora già di una certa età, li guardava guardava proprio dalla testa ai piedi.
Sì, poi ho iniziato a fare una serie di domande per capire, per conoscere, perché te...
l'ha presa larga.
Sì, l'ha presa molto larga.
Molto larga, ma poi quando è andata alla domanda è andata in maniera decisa. Cioè, insomma, li osservava, li guarda e fa: va bene tutto, ma ditemi la verità, ma voi questa casa con tutte queste stanze l'avete presa per fare le orgi?
No.
E ha detto proprio orgi.
Il plurale di orgi è orgi.
Tanto quindi... è vero che ho detto, forse non intendeva quello. E ho avuto speranza e ha iniziato con la mano, adesso ovviamente in radio, cioè, a guardarli tipo facendo il segno dell'intrallazzo, dai. E tipo gli faceva l'occhiolino come a dire: potete dirmelo, no? Cioè non c'è problema. E io sono rimasta scioccata.
E come si cosa hanno risposto questi poveri ragazzi? Cioè poveri, alla fine si vestivano così.
Loro devo dire che si sono un attimino offesi. Diciamo che questa locazione non è partita benissimo. Poi insomma hanno risposto egregiamente, sono stati carinissimi. Devo dire che ovviamente loro sono poi riusciti ad abbattere il muro delle insicurezze. Insomma si sono presentati benissimo e la locazione è andata via scorrevole.
È andata bene.
Sono ancora lì forse.
Sono andati via. E forse tra tutti gli inquilini sono quelli che hanno lasciato meglio la casa.
Sì, è vero.
È andata a buon fine,
sì,
tutto,
sì, la proprietaria alla fine comunque era contenta, ci ha ringraziato ancora, insomma, degli inquilini che gli abbiamo trovato. Quindi tutto è andato bene.
Forse è anche sano, adesso magari non in questa forma che può imbarazzare tutti, però è anche sano ogni tanto come dire, ammettere i propri pregiudizi, no? Dire: io ti guardo, sei vestito in quel modo lì, c'è qualcosa che non mi convince, te lo dico chiaramente. Poi se dobbiamo prenderci, ci prendiamo, quindi vediamo come va comunque la trattativa, piuttosto che, come dire, non dire nulla, non esternare nulla e poi tenersi degli ostacoli mentali che ti fanno saltare la trattativa e tu non sai manco perché è saltata in certi casi.
Esatto, perlomeno si può gestire la cosa. In effetti questo introduce un altro aneddoto che non avevo previsto, ma casca a pennello. Mi era capitato una cliente che solo guardando, perché faccio un passo indietro, questa fase della trattativa, cioè quando fanno la proposta, diciamo i potenziali conduttori sono da soli con noi, ci danno i redditi, ci danno i loro documenti, poi noi portiamo avanti la trattativa e rimaniamo da soli con i proprietari. Quindi in quella fase lì il proprietario, se ha dei dubbi, ce li sottopone. E mi ricordo di una cliente che aveva dato uno sguardo veloce alla carta d'identità, non gli era piaciuta la foto.
Come?
Non gli era piaciuta la foto perché probabilmente questo ragazzo, non lo so, in questa foto
sembrava
era un po'
pregiudicato.
sì, ma tutti un po' sembravano pregiudicati nelle foto dei documenti, cioè.
E non riuscivo a farla andare avanti rispetto a questa resistenza. E così sapientemente, come Daniele mi ha insegnato, ho organizzato una merenda a casa di questa proprietaria. Ho detto: guarda, non ti preoccupare, capisco le tue perplessità, facciamo una cosa, ci conosciamo, e l'ho portato da questa signora che, quando l'ha visto in faccia, in realtà ha visto comunque quello che poteva essere, diciamo, il ragazzo della porta accanto, gli ha offerto un succo di frutta e vissero felici e contenti per tutto il periodo della locazione.
Sì, esattamente, quindi questo non era un pregiudicato, mentre quell'altra volta
mia sorella
è successo di questo.
Quell'altra volta ci è capitato, insomma, però lì abbiamo, come dire, proprio perché non avevamo grosse informazioni rispetto a questa persona, cosa abbiamo fatto, insomma, negli anni 2000 cosa si va sui social,
certo, sì.
Si va sui social, si va un po' su Google,
parentesi ragazzi, lo fanno tutti, cioè quando fate un colloquio di lavoro, avete una trattativa immobiliare, tutti guardano i vostri profili, cioè sono purtroppo ormai un documento anche quelli, in qualche modo, su cui si fa un'idea.
Sì. Esattamente, sì. E quindi ricordo che c'era una notizia di un'agenzia di informazione locale, nella quale si descriveva questa persona come una persona che aveva combinato qualcosa che non doveva essere combinato e che quindi, insomma, ci ha fatto fare quel passettino indietro. E insomma abbiamo ovviamente informato l'altra parte di questa impasse, e quindi la locazione non si è conclusa.
Ecco, era il candidato ideale.
No. In questo caso no. Benissimo, in questo caso c'erano tutti gli elementi per avere delle remore. Spot, poi torniamo con Jessica e Daniele per parlare di altri aneddoti sull'immobiliare. Poi, come sempre, alla fine andiamo anche su qualche consiglio utile a chi ci ascolta, sia che sia una persona che vuole affittare, che vuole fare una compravendita. Insomma, un aspetto serio lo diamo sempre. Tra poco. So che nessuno si aspettava che un mestiere come quello dell'agente immobiliare potesse regalare tutte queste perle, e invece è così, e non siamo neanche, secondo me, a metà di quello che si potrebbe dire sugli anni di esperienza che hanno qui presenti Jessica e Daniele, che parlano ovviamente dal loro punto di vista. Io sono sicuro sicuro che gli agenti immobiliari che ci ascoltano ne hanno ancora altri, quindi si potrebbe veramente espandere all'infinito questa rubrica qua. Siamo andati su un terreno, quello dei social, che è un terreno apparentemente come dire, bellissimo, meraviglioso. Dici, beh, c'è un social, cosa vuoi che sia? Però può essere un terreno scivoloso anche quello, l'abbiamo già visto.
Sì, sì, è un'arma a doppio taglio, bisogna sempre capire, bisogna sempre fare attenzione a volte a quello che si pubblica sui social.
Ecco. Vero, Dani?
Sì, no, ma io pubblico delle cose, le mie, allora io non pubblico quasi nulla, sono uno dei, tipo un boomer rispetto ai social. E ricordo una volta, tra l'altro, anche da fruitore, non da pubblicatore.
Esatto.
Pubblicatore non pubblico più niente da, penso, da 12 anni forse. Le mie figlie hanno ancora 4 anni su Facebook, quindi
giusto.
Ne hanno 16 una.
Esattamente come ti piacerebbe tenerle.
Esatto, forse sì, forse esatto. È fermato il tempo.
E in realtà ogni tanto magari mi fanno vedere loro dai loro telefoni, insomma, si accede ai vari, insomma, ai vari social. L'ultimo era Instagram e lì mi ricordo che eravamo entrati sul profilo di un cliente che da lì a poco sarebbe dovuto venire in ufficio, no? E siccome c'era un po' una discussione sulla tipologia del cliente, che ci sembrava un po' strano, no? E effettivamente aveva postato tutta una serie di foto dove era un po' mezzo nudo, con l'addominale di fuori,
che è un palestrato,
sì, così, un po'
palestratino, un po' faceva vedere, esatto, un, no? Po' le sue beltà,
e quindi,
diciamo,
che impressione ti aveva dato Jessica questo?
Allora, io devo dire, facendo un passo indietro, quando è arrivato in ufficio la prima volta ho detto: mamma mia, spero di non gestire una trattativa con lui. E ovviamente il karma mi ha punito. Obvio. Non una volta, non due volte, ma infinite volte. Ho smesso di dire: non voglio avere una trattativa con lui. E comunque ricordo molto bene che ti ho fatto vedere questa immagine dicendoti: caspita, io dovrò avere una trattativa, perché in realtà la trattativa era già inoltrata. E ho detto: questa persona un po' mi spaventa. E ricordo che ti ho passato il telefono. Sì. E mai più lo farò.
Sì, sì, io ero già un po' cieco, quindi dovevo ingrandire l'immagine
per vedere gli addominali.
Per vedere gli addominali,
ho detto: ma questi sono suoi. Oltre agli addominali si intravedeva praticamente il pube.
Ah, ecco.
Sì, 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 sì,
c'era tutto, mazza.
Quindi lui, nel gesto di zoomare, mette tragicamente un like. E penso che questo era un post, tra l'altro, di 10 anni prima.
Però qui devo dire, la colpa è del signor Zuckerberg, che possiede sia Facebook che Instagram, perché sono tutti i suoi. Da una parte, se tu fai il doppio click, bravissimo, su Facebook zoomi, dall'altro metti like. Non è giusta sta cosa.
Non è giusto, non sono io boomer, no. È colpa sua.
No, infatti no. Come te sei uscito poi? Poi hai dovuto che fare?
L'ho tolto.
Però la notifica gli è arrivata.
Certo, cioè, penso in entrambi i casi, quindi era un mi piace e non mi piace. Non so se mi piaci fino in fondo.
Te lo voglio dire, ma senza farlo vedere,
esatto,
agli altri, diciamo.
Abbiamo sudato, perché dovendo io avere una trattativa, l'ultimo messaggio che volevo trasmettergli era che mi piacesse il suo addominale, cioè era proprio, esatto, il messaggio sbagliato.
Perché poi il profilo non era ovviamente il mio, ma era quello di Jessica, che sì, quindi il cuoricino era il suo,
no,
era mandato,
no,
da lei.
Sì.
No.
Quindi ho obbligato Daniele, gli ho detto: adesso tu mi togli da questa situazione immediatamente.
Sì.
Cioè, la volta successiva, sì, quando è venuto in ufficio, Daniele...
Detto: beh, complimenti, ma tu vai in palestra? Dove vai in palestra? Abbiamo parlato di palestra.
Certo.
Perché mi piacerebbe iniziare, voglio tirare giù anch'io quei 4, 5, 15 kg e quindi...
E avete notato qualcosa di strano? Tanto ci scrive Olivia, dice: Dani deve fare un corso di aggiornamento social.
Grande Olivia!
Un like a una foto di 10 anni fa? No, non esiste. Dice effettivamente, sì, quello. Poi sa anche di stalking, cioè proprio indietro nel profilo, cioè terribile, terribile.
Sì, ma è colpa dell'altra Olivia, che con mi ha fatto vedere quella foto.
Esatto.
Ho imparato, adesso glielo faccio vedere a distanza il telefono e non glielo lascio prendere in mano.
Esatto, adesso ha un Brondi, l'hai fornito, sì, di un Brondi, e lui usa i social da piattaforma. Diciamo, agevolate.
Bello che ci risponda alle storie tipo dopo un po'.
Ok, esatto. E però poi dopo avete notato che lui se n'era accorto, cioè avete visto che c'era un imbarazzo,
ovviamente.
C'era un ehi, ciao.
No, siamo stati.
Se sei arrivato, guardato Jessica, ha detto: so che ti piaccio.
No, ho visto un po' di delusione quando Daniele ha confessato che era lui l'amatore.
Ok, ok, sì, sì. C'è rimasto un po'. Beh, devo dire che però la vita del palestrato ad Aosta è difficilissima, perché allora, se tu abiti al mare, per dire, hai un casino di occasioni per far vedere il lavoro che fai in palestra al mondo, no? Perché vai in spiaggia tutti i giorni, ti guardano tutti e il tuo narcisismo è appagato. Ad Aosta tu non hai tutte queste occasioni, quindi metti per forza le cose sui social, se no che ci vai a fare in palestra? Devi farlo vedere, no? Spesso è per questo che lo si fa, e quindi io lo capisco, devo dire, sono solidale con questo ex cliente, non so come sia andata.
No, adesso no. Siete diventati anche amici.
Sì, amici, certo, amici, ok, certo. Perfetto, bene, quindi gestita bene anche questo, ottimo.
Sì.
Volevo passare al prossimo aneddoto, adesso me ne avete mandati vari, ce li ho davanti, c'era, aspetta, beh, quello lì un po' più macabro forse. forse che aveva a che fare
nel periodo del Covid.
Del Covid aveva a che fare,
sì,
con il fatto,
torniamo indietro di qualche tempo,
che vi venisse quasi attribuita una responsabilità per un mancato calcolo del rischio, mettiamola, sì, così, sì, era, esatto, un rischio assurdo, cioè, prego raccontateci.
Aveva affittato una casa a un signore già di una certa età, non era così anziano. Quello che non sapevo è che non aveva, in sostanza, aveva dei pessimi rapporti, forse non aveva eredi, adesso su due piedi non ricordo. Quello che ricordo esattamente è che ad un certo punto durante il Covid questa persona viene a mancare, purtroppo. E questo ha generato ovviamente delle problematiche, perché nessuno, neanche il proprietario, poteva accedere per un determinato, sì, periodo, certo, nell'immobile e togliere le sue cose. Cioè, questo ovviamente sono quelle cose che uno non si aspetta, che entrano poi, sono sì, situazioni molto delicate,
drammatiche, certo,
assolutamente. E avevo questo proprietario di fronte che mi raccontava appunto cos'era successo. Ad un certo punto mi dice: Jessica, mi hai creato poi un bel problema con quell'inquilino. E io lo guardo, sbarro gli occhi e dico: ma mica l'ho ucciso io.
No, ma infatti, no? Cioè,
avevamo anche detto di fare il vaccino.
È colpa vostra, non ho capito. Cioè, no, questo no.
Ovviamente facciamo un black humor, però era, sì, una situazione veramente
tragica. Ma qual era la colpa vostra dal suo punto di vista?
Probabilmente, come dici tu, non aver calcolato i rischi. Non aver calcolato
che una persona di una certa età magari era un po' più fragile rispetto, capito, a questi, cioè, virus di cui non sapevamo ancora, sì, l'esistenza, sì, e insomma,
che fase era della pandemia? Inizio?
No, era l'inizio, quindi non c'era neanche il vaccino. Io l'ho detta così,
era proprio l'inizio. No, inizio, quindi a maggior ragione, anche volendo entrare in questa logica, a maggior ragione non ci trovate nulla. Lì uno probabilmente deve trovare un parafulmine, se la deve prendere con qualcuno, me la prendo con l'agente immobiliare. In questo caso, se la prendo con lui, un po' suo.
Se ti posso interrompere solo un secondo, allora, volevo mandare un saluto a Carmela, che è la mamma di Valentina, che in questo momento non è proprio informissima, non è ad Aosta, è fuori Aosta, ma magari ci sta ascoltando. Insomma, Valentina ci sta ascoltando, quindi sicuramente ci sta ascoltando anche lei. Ha subito un interventino, ma si riprenderà alla grande, lo sappiamo tutti. Insomma, ieri ci ha dato già notizie confortanti Valentina, quindi la salutiamo con caloroso affetto.
Ciao Carmela,
grande abbraccio a Carmela. Ora noi ci colleghiamo col Music Box, poi torniamo con Jessica e Daniele. Rieccoci qui con gli agenti immobiliari, i nostri 2 su 3. Manca oggi Valentina, che salutiamo, ci sta ascoltando di riferimento, ovvero Jessica e Daniele. Aneddoti direi che abbiamo dato ampiamente. Come sempre, noi promettiamo anche una parte un po' più seria. Lascio a voi carta bianca su questo, ovviamente. Prego.
Sai cosa volevo raccontarti? Allora, questa è stata per noi una settimana davvero soddisfacente. Abbiamo concluso diverse trattative e siamo andati in atto. E nel corso della settimana sono passati a trovarci diversi proprietari e diversi acquirenti. Devo dire che non sono venuti a mani vuote, e quindi ci hanno portato praticamente doni di tutti i tipi: roba da mangiare, roba da bere, altra roba da bere, ovviamente in Target.
Esatto, è vero, è vero.
Qual è il dono che ricevete di più? Qual è?
Vino.
La bottiglia.
La bottiglia ci fa, non so se ci seguono.
I cioccolatini, poi dipende dal periodo dell'anno.
Sì.
Approfittiamone, sì. Cioè, preferiamo il vino ai cioccolatini.
Assolutamente. Okay. Abbiamo ricevuto anche un panettone degli Alpini.
La roba più strana è questa che avete ricevuto?
Forse sì.
Forse sì.
No. Un libro. Un libro sui musei.
Valentina.
Della
Valle
d'Aosta.
Faceva parte di una lista di decluttering.
Carino, dai, questo ci sta.
Stampato negli anni 60.
Wow,
credo.
È un pezzo anche storico. Diciamo, ok. Prego, poi.
No, devo dire che la cosa che più mi ha stupito è cioè questo cliente che è venuto praticamente con 2 buste con all'interno del denaro.
Ah.
Ed è una cosa che non ti aspetti, perché comunque fai pagare la provvigione e pensi che sia finito lì. Quindi diciamo che quando sono carini ci regalano cibo e ci invitano a casa. Il fatto che ci abbiano regalato del denaro mi ha proprio spinto a fare una riflessione. Allora, io mi dico, spesso ci troviamo nella situazione di dover difendere la nostra provvigione e dover quasi giustificare perché riceviamo un tale compenso. E poi, come in questo caso, l'idea un po' che mi è venuta è che se una persona sente l'esigenza di regalarci del denaro, è perché probabilmente ci vuole dimostrare che il valore percepito della nostra professione va di gran lunga oltre quello che gli abbiamo chiesto. Questa era un po' la riflessione che volevo portarvi qua oggi.
Sì, ma anche perché fate molto altro rispetto a quello per cui sareste pagati, diciamo. Questo ormai è emerso chiaramente da tutti i nostri incontri.
Assolutamente sì, ma non è sempre percepito. E quello che ho notato è che c'è una grossa differenza tra chi questa cosa la percepisce e chi no. E mi sono data una spiegazione. E secondo me la spiegazione dipende dalle aspettative di chi si rivolge all'agente immobiliare. Cioè, che cosa aspettarsi da un agente immobiliare e che cosa no. E quindi oggi ci tenevo con Daniele a far chiarezza. Lui già ride.
Sì. Cioè, quindi con quali aspettative venire da voi, da un agente immobiliare, e cosa invece non ha senso davvero aspettarsi perché non compete a voi.
Esatto. Da codice civile il ruolo dell'agente immobiliare è quello di mettere in relazione due persone per la conclusione dell'affare. Ci sono tutta una serie di obblighi che oggi vi elenco, così almeno facciamo chiarezza rispetto a quello che l'agente deve fare nei vostri confronti. Okay. Allora, il primo obbligo dell'agente immobiliare è il dovere di imparzialità, cioè nella gestione della trattativa deve essere assolutamente equidistante tra le parti e deve porsi in maniera imparziale.
Esatto, ed è anche uno dei motivi per i quali nell'ordinamento italiano è previsto il pagamento di una doppia provvigione che deve essere stabilita tendenzialmente in egual misura, proprio per garantire questa imparzialità. Fossi solo pagato da una delle parti, forse non sarei così imparziale.
Certo.
Entrambe comunque ci pagano alla stessa maniera e quindi insomma,
non è nessun interesse a favorire uno o l'altro.
Esattamente, chiaro.
Ne approfitto per dire che se l'agente immobiliare ti promette di lavorare gratuitamente a te proprietario, obiettivamente questa cosa genera proprio uno squilibrio e abbiamo sentito più volte purtroppo di potenziali acquirenti che non comprendevano perché pagavano il doppio della provvigione, perché appunto allora l'agente immobiliare da qualche parte deve rientrare,
sì,
quindi
certo.
Purtroppo se non fa pagare la provvigione al venditore è già secondo me schierato da quella parte lì.
Ma e quindi scusami, è legale questa cosa però? Cioè si può fare? O un
diciamo
po',
che
insomma scorretto quantomeno.
Sicuramente non è proprio correttissimo.
Okay.
Non c'è un divieto in tal senso, però diciamo che è una prassi di alcuni agenti immobiliari per attrarre un po' clienti al loro portafoglio.
Okay. Quindi questo è il primo punto.
Il secondo punto è riguarda diciamo l'esercizio dell'attività. Avevamo già visto che l'agente immobiliare deve aver i requisiti, deve aver fatto e superato l'esame, deve essere iscritto in Camera di Commercio, deve avere un'assicurazione.
Tra l'altro leggevo ultimamente che hanno alzato il numero delle ore per l'esame obbligatorio che dobbiamo dare, insomma lo stanno alzando.
Il corso, cioè,
esattamente.
Okay.
Il numero delle ore di frequenza obbligatoria, tra l'altro.
Cosa aspettarsi ancora? Il terzo punto è il dovere di informazione dell'agente immobiliare, e questo è un punto secondo me molto, molto dolente, e la differenza secondo me la fa anche un po' l'etica dell'agente. Allora, praticamente in questo dovere è previsto che l'agente immobiliare informi le parti di quelle circostanze che potrebbero diciamo compromettere l'affare, circostanze che devono essere ovviamente a lui note, perché se non sono note, e qua apriamo tutta una serie di casistiche, ci sono delle situazioni dove le informazioni ci sono state date male dal proprietario, dove ci sono state omesse, perché succede anche questo, e dove c'è proprio l'intento di eludere delle problematiche. Quindi diciamo che la differenza la fa la gente facendo le domande giuste, nel senso che ci deve essere anche l'obbligo di diligenza, quindi approfondire quelle cose che magari ti saltano all'occhio e che ti fanno pensare che ci sia qualcosa che non è stato ben gestito.
Sì, diciamo andare un pochino al di là di quello che ci si racconta, insomma di quello che ci viene raccontato, verificando ove possibile, insomma questa è la base del nostro lavoro, e credo che oltre a un'etica del lavoro sia un'etica personale, quindi il fatto di anche nella nostra vita privata di andare al di là insomma di quello che ci viene detto ogni giorno, e quindi di cercare sempre delle spiegazioni ulteriori, se ce lo riportiamo anche nel lavoro, secondo me riusciamo bene,
ovvio. Questo può assolutamente aiutare. Poi altri tra virgolette requisiti, cioè obblighi, non so neanche come definirli.
L'ultimo obbligo è quello che concerne la registrazione del preliminare. Noi agenti immobiliari abbiamo l'obbligo di registrare il preliminare e siamo obbligati in solido insieme alla parte per diciamo il pagamento, il versamento delle imposte. E questo è l'ultimo obbligo.
Quindi preliminare, solo per spiegare di cosa si intende, è un precontratto tipo?
No, è un contratto a tutti gli effetti.
Okay.
È un contratto.
Quindi queste sono le cose che voi siete tenuti a rispettare.
Esatto. Quello che vediamo spessissimo è che ci sono delle aspettative, e sono sempre le stesse, bene o male, errate su quello che è il nostro ruolo. E l'aspettativa numero uno, sbagliata, secondo me, è pensare che una volta che si è trovato l'accordo in preliminare, l'agente immobiliare sia responsabile per l'inadempienza di una delle parti.
Okay.
Ecco, diciamo, se una delle parti non rispetta il contratto, cioè l'obbligo dell'agente è ovviamente informare le parti e diciamo nell'esercizio della sua attività ricordargli gli impegni, però ovviamente non ne possiamo se ad un certo punto una delle parti dice non posso consegnarla a casa, quello che vi ho detto insomma non lo posso promettere, e ci sono tutta una serie
o semplicemente
di...
si tira indietro, perché sì, può anche capitare quello, nel senso che poco prima di andare in atto cambia qualcosa nella vita di questa persona che vuole fare un passo indietro. Ovviamente noi non possiamo obbligare, diciamo che i contratti da noi fatti sono garantisti, quindi in qualche maniera ci sono delle responsabilità anche nei confronti di chi non adempie. Generalmente insomma quando viene data una caparra si perde la caparra, insomma. Però ecco, non siamo responsabili dell'inadempimento. Molto spesso ci dicono, e uno dei motivi per magari non pagarci la provvigione è non ve la pago prima perché potrebbe succedere qualcosa.
Si tira indietro, insomma, indietro. Però dici no. C'era una delle puntate che abbiamo fatto, anche il tema dei finanziamenti, per esempio bancari, no? Che è una cosa che va fatta prima, bisogna capirlo prima, perché sennò poi davvero arrivi all'ultimo minuto e dici ah no, niente, la banca non mi dà i soldi, sono stirato, non posso pagare, creando una miriade di problemi comunque, perché è chiaro che voi non siete responsabili, però comunque ci finite in mezzo, vi tirano un po' in mezzo.
Diciamo che lo diventiamo nel momento in cui non prevediamo le situazioni, cioè prendere una proposta di acquisto senza aver fatto le domande fondamentali che vanno fatte a un acquirente, cioè sei già stato in banca, hai già fatto una verifica di fattibilità del tuo mutuo, come ti aspetti di acquistare? Abbiamo delle situazioni dove magari il cliente fa diciamo riferimento a dei soldi che pensa di avere perché la mamma gli ha promesso dei soldi, perché il cugino, il parente, e che poi magari non ha, e solo facendo le giuste domande e approfondendo riusciamo ad evitare situazioni antipatiche.
Quindi l'esperienza ci ha insegnato che insomma le giuste domande portano a una ottima conclusione.
E di quanti aspetti ci sono, quindi questo è un tipico caso dove vi tirano in mezzo su una roba che non spetterebbe a voi. Ci sono altre casistiche ricorrenti, cioè vi hanno tirato su altri piani dove dici ma io questo non dovrei farlo, però alla fine in qualche modo
ci è capitato che dei clienti promettessero all'acquirente di consegnare la casa arredata di cucina e poi arrivano il giorno prima dell'atto e hanno regalato il frigo alla cugina, hanno tolto le sedie perché le sedie erano della mia mamma, e quindi nella nostra esperienza abbiamo visto che più si è precisi nella stesura delle proposte e più queste situazioni si riescono a gestire. Io mi stupisco sempre un po' quando vedo che alcune ci sono delle agenzie che utilizzano diciamo dei pro forma dove magari c'è uno spazietto di 2-3 righe per mettere le note. Noi personalmente li scriviamo proprio di pugno, abbiamo ovviamente una scaletta da rispettare, ma ci sono quelle situazioni dove entriamo davvero nel dettaglio perché prevediamo già che quella situazione potrebbe generare una problematica, dalla consegna delle chiavi piuttosto che alla tempistica. Ci sono, parlando con il cliente, ci sono tutta una serie di situazioni che emergono e di esigenze che, trattate nel momento giusto, fanno sì appunto di evitare delle problematiche.
Eh sì, e questo, guarda, hai spiegato secondo me benissimo il perché di tutta la burocrazia che abbiamo in Italia, secondo me, perché capire, se ci pensi, il fatto di aggiungere sempre nuovi documenti, obblighi, adempimenti è anche dovuto a questo aspetto qui, che se tu non sistematizzi e non metti nero su bianco fino all'ultima virgola, purtroppo in sto paese, secondo me più che in altri, c'è un po' l'abitudine di infilarsi proprio lì dove c'è un non detto, no? Ogni tanto dice questa cosa non è proprio scritta esplicitamente, quindi faccio come mi pare, giusto?
Sì, l'ho notato, concordo.
Questa settimana ci è arrivato un documento da un comune, allora, premettendo che l'urbanistica è una materia un po' complessa e che in diversi periodi nel tempo anche i titoli hanno preso nomi diversi e forme diverse, noi a volte, anche io ho un'esperienza di 10 anni, mi è capitato e ci è capitato questa settimana di ricevere un'abitabilità che nessuno di noi aveva mai visto prima e non sembrava essere un'abitabilità, e nelle note c'era scritto qualcosa di particolare, la dicitura poteva essere l'abitabilità si intende data per quelli che sono i requisiti igienico-sanitari,
ma non si faceva nessun tipo di riferimento alla normativa urbanistica, quindi al rispetto delle norme urbanistiche, quindi abbiamo chiesto delucidazioni. Facendo un passo indietro, allora, questo lavoro e per esempio anche il corso che dicevamo prima, il corso d'agente immobiliare, sicuramente ti prepara molto, ma è un lavoro che si impara sul campo essendo curioso curiosi, facendo le domande giuste alle persone giuste. Le persone giuste sono gli addetti ai lavori, sono i notai, sono i tecnici comunali che magari lavorano da tantissimi anni nei comuni e ti sanno dire e ti sanno dare le spiegazioni dell'evoluzione della materia urbanistica nel tempo. Quindi questo per dire che essere preparati, ci si prepara sul campo attraverso l'esperienza. Quindi a volte magari affidarsi a persone che sono novelle di questo mestiere, forse da questo punto di vista io non lo consiglierei così tanto, ecco.
Ci sono gli spot, 30 secondi, poi concludiamo questo discorso sulle cose che vi vengono chieste ma che insomma non spetterebbero a voi. Succede un po' in tutte le professioni questa cosa, insomma penso che chiunque in ascolto magari un po' può trovare nella sua categoria professionale queste invasioni di campo in certi casi dove dici sono chiamato a fare cose che non mi aspettano, anche perché poi in certi casi uno per quieto vivere, per fare prima, dici ma lo faccio io, dai, questo me lo stai chiedendo, non spetta a me, non c'ho voglia di discutere, te lo faccio, ci perdo mezz'ora, un'ora, quello che è, e mi levo il problema. Tra poco torniamo con Jessica e Daniele. È pericoloso, ragazzi, è pericoloso, anche perché quando uno vuole fare il mestiere di agente immobiliare, come lo fanno Jessica e Daniele, che sono con noi quest'oggi, senza risparmiarsi, andando su tanti piani diversi, piano psicologico, burocratico, dell'arredamento, l'home staging, abbiamo parlato veramente in queste settimane di tutta una serie di aspetti. Il pericolo è che alla fine l'acquirente, il cliente, dica questo qua fa tutto lui, alla fine, c'è da sistemare la caldaia, lo fa lui. Gli do una chiave inglese, me la sistema lui, perché devo chiamare l'idraulico.
Guarda, un'oretta fa ero in cantiere e c'era questo acquirente che sta comprando una casa in costruzione che chiedeva a me come secondo me stava meglio il camino, se doveva fare una copertura in cartongesso in una maniera piuttosto che un'altra, che a me fa piacere perché mi considera in questa maniera, però insomma non è proprio il mio mestiere. C'era anche l'architetto lì, ho detto guarda, lui ne sa molto più di me.
E la colpa è di Jessica però che ha creato quest'idea dell'arredo. Insomma, quindi.
Io sono arrivata al punto in cui il cliente si aspettava che io andassi a fare ordine e a togliergli le cose da casa. E lì veramente mi sono arrabbiata, devo dire che.
Io vedo spesso sui tuoi social, Jessica, che sei contenta quando vedi che il cliente capisce, no?
Li amo tantissimo.
Ecco, il valore dell'home staging. Sì. Dopodiché c'è una distinzione tra capire il valore dell'home staging e dire: ascolta, c'ho il soggiorno che è un casino, vieni a sistemare.
Allora, l'errore, hai detto bene, l'errore è stato mio, perché nella primissima fase, quando credevo molto nella valorizzazione ma ancora non avevo i dati per trasmettere che era veramente importante, mi è capitato di andare in alloggi e pulirli. Io ricordo di una volta dove siamo entrati in un alloggio con la tuta dei RIS, te lo ricordi?
Sì,
Daniele?
Certo.
Ti manderò la foto mattina.
Ma perché era sporco o per volete fare la scena un po', oppure no, era proprio condizioni
era. Allora la ragazza, mi ricordo che la collega di allora era allergica alla polvere, comunque adesso noi ironizziamo su questa cosa, è venuta veramente con la tuta. Abbiamo dedicato praticamente la giornata a fare ordine, a spostare delle cose, perché ci eravamo resi conto in quella situazione che la proprietaria da sola non avrebbe potuto affrontarlo.
E per questioni proprio di fisico, perché non stava tanto bene, diciamo, mettiamola così, e anche per questioni economiche, quindi non poteva pagare nessuno per farlo. Insomma, questo ci è stato un po' detto, quindi abbiamo spostato mobili. Esatto. Abbiamo reso la casa, come d'abitudine rende Jessica, per renderla molto più di appeal, per aumentare il valore percepito. Ci siamo riusciti perché nel giro di due settimane l'abbiamo venduto.
Intanto c'è Valentina che dice occhio perché a me è stato chiesto perché non avessi fatto i controlli annuali della caldaia.
Lo sapevo che cascava lì. Grazie Olivia di questo regalo, ti ringrazio Zion.
C'era anche questo.
Sì, allora a me fa sorridere, sai qual è il problema? Che noi andiamo veramente in terapia per risolvere la questione, nel senso che ci capita, facciamo davvero tanto con il cuore, che quando il cliente mette in discussione, e tocco un tasto che è particolarmente caro a Valentina, quando il cliente ci mette in discussione, da questo punto di vista mette in discussione la nostra serietà, perché non abbiamo verificato se il cliente faceva i controlli annuali della caldaia. No, noi veramente ci tremano le ginocchia, ci sentiamo male, ci viene voglia di piangere. Poi non piangiamo, andiamo al bar e ci traccaniamo un rosso, perché fa parte della
terapia. Salutiamo gli amici del SERP che abbiamo
esatto, vedi che c'è un filo conduttore.
Esatto. esatto.
Scherzi a parte, ovviamente noi ce la mettiamo tutta, ma ci sono delle cose che non ci competono. Quindi, clienti all'ascolto, se state comprando casa da un agente immobiliare, voi vi potete aspettare che lui faccia il massimo per recuperare tutte le informazioni e la documentazione, ma la responsabilità che la casa venga consegnata a posto è in capo al venditore.
Certo, sì.
Cioè il venditore che deve, diciamo, vendere qualcosa che è a posto dal punto di vista
che
urbanistico,
sia conforme,
conforme a livello di manutenzione.
Guarda, mi prendo io la briga di fare polemica, non con voi naturalmente, faccio io questo, adesso sono una partita IVA anch'io, quindi mi posso mettere dall'altro lato. Secondo me questa roba qui è proprio una delle distinzioni tra, adesso generalizzo, per carità non mi scrive, tra il dipendente pubblico, secondo me, e il libero professionista, quello che lavora in privato. Perché se tu vai in un ufficio pubblico e chiedi all'impiegato una roba che magari di poco non spetta a lui, quella persona ti dice ma no, cioè vada dal mio collega, vada lì, vada là, vada in quell'ufficio, eccetera. Se invece lo chiede un privato, il privato, siccome tu sei un cliente potenziale tale, ti viene incontro, cerca di, il rischio poi che ce ne si approfitti un po', forse, no, in questi casi, giusto?
Ah, spezzo una lancia a favore di tutti quei professionisti che ho incontrato, dipendenti pubblici e statali.
No, certo, generalizzato.
Uno è Giuseppe dell'Agenzia delle Entrate, che mi risponde dal telefono.
Beppe. L'ottimo Beppe. Spanò, saluti, se è lui lo saluto.
No, non è Spanò, ma semplicemente perché non ci interfacciamo direttamente. No, nel senso che in ogni ufficio devo dire che con la mia gentilezza, perché insomma i miei genitori mi hanno insegnato a essere gentile ed educata, ho veramente trovato un sacco di persone capaci e volenterose di aiutarmi.
Certo,
Agenzia delle Entrate, piuttosto che nei vari comuni. Salutiamo Ivana, che abbiamo scoperto nel frattempo essere andata in pensione, comune di Aosta.
Ivana truffa? Sempre lei? Ottima.
Abbiamo scoperto perché Ivana truffa si è messa a cercare i documenti.
Ecco, perché?
Allora, perché Ivana nel frattempo aveva cambiato lavoro ed è andata a lavorare in uno studio.
In uno studio tecnico, qui vicino tra l'altro.
Quindi accessi agli atti ne è gestiva.
Okay,
e quindi lei è carina perché ha detto se posso aiutare faccio la mia parte.
No, infatti...
Non so di che pratica parlate, ma ci butto l'occhio.
Okay.
E quindi niente, devo dire che penso che appunto come introduceva Daniele, poi la differenza la fa ognuno di noi con quelli che sono i propri principi, i propri ideali, sì, il proprio modo di intendere anche il proprio lavoro.
Non volevo prendere con i dipendenti pubblici.
No, scherzo.
Anche perché spesso lavorano a loro volta in una struttura molto codificata, per cui proprio non possono fare le cose che non spettano loro. Quindi questo assolutamente. Siamo quasi alla fine, ancora proprio una battuta al volo su questo tema.
Ma sì, giusto per concludere anche su quello sul discorso urbanistico e sul fatto che sia il venditore a doverlo, come dire, in qualche maniera garantire. Noi spesso ci troviamo in bilico anche nel fare a volte gli Sherlock Holmes della situazione, sembra che vogliamo andare a tutti i costi alla ricerca di qualcosa che non va.
Certo,
no,
sì.
Non è quello. Allora, noi abbiamo scelto come, diciamo, modus operandi dell'agenzia quello di verificare anche dal punto di vista urbanistico l'immobile, anche se non ci è dovuto, insomma, anche se non è un nostro obbligo specifico. Quindi per ogni singola trattativa, ogni singola casa, andiamo noi direttamente, incarichiamo un tecnico che vada a verificare che sia tutto a posto. Spesso appunto siamo un po' percepiti come i rompiscatole, nel senso che ci è capitato una volta ho trattato con una cliente affezionata che insomma ci voleva dare la documentazione ma un po' a spizzichi e bocconi, no? E diciamo Cristina, ma dai ci sta sta roba qua che ci serve, sai, per insomma per imbastire la pratica bene. E lei mi guarda candidamente e mi dice no, non te la do perché sennò mi rompi le palle. Perché sapeva già che c'era qualcosa che forse non era proprio perfetta.
Allora t'ho sgamata.
Aveva solo sottratto un garage che era il presupposto per dare l'abitabilità a un alloggio.
Ma
sì.
Come no?
Ed è così che ho conosciuto Valentina, tra l'altro, facendogli vedere quella casa.
Io mi sto immaginando veramente la scena di voi che chiedete al cliente, fate delle domande e poi guardate come vi rispondono.
Sì.
Psicologica, tipo, sei già andato in banca a chiedere? Sì, sono andato.
Tipo, siete della verità. Cioè, ormai noi ti guardiamo negli occhi e capiamo se stai dicendo una
Ci sono segnali paraverbali.
Ok.
Quindi il deglutire, il toccarsi, prendere le distanze, vi sgamiamo tutti.
Mamma mia, ragazzi, no, ma è un inferno così, però.
Quello che insegno a loro è di non credere mai a quello che ci viene detto, insomma.
Ah, ecco.
Di verificare tutto.
Sana diffidenza, senza neanche far vedere che si è diffidenti,
no,
poi diventa antipatico.
Certo.
Mamma mia, è una roba, una funa acrobatica. Dovete stare in equilibrio tra due precipizi. Va bene. Ragazzi, ci sarebbe un, un casino di altra roba da dire, ma purtroppo l'orologio segna 12 e un minuto e devo salutarci. Devo salutare. Abbiamo, credo, dato qualche lato divertente, qualche
sono
lato.
Sono arrivato.
Ecco, no. Vieni quando vuoi.
No, scusa, è arrivato Roy adesso. Ma stiamo sforando. Ma come? Ma
proprio, guarda, noi dobbiamo andare perché Jessica ha infornato la Valpellinense.
Wow, che buona! Vengo anch'io.
Carmela, te la faccio sta mattonata.
Io ho una domanda.
Bene,
per Roy.
Quando è che... No, andiamo avanti fino alle 1. Sono arrivato adesso, ufficiale. Ci teniamo ad esserci.
Va bene? Quando è che pagherai i diritti d'autore a Jessica per il nome e profilo?
Allora,
di
ciao,
Instagram?
Ci vediamo. Ciao, grazie.
No, perché dovete sapere che lei si chiama Jessica Proessi, sono io.
Sì.
Da qualche giorno.
È vero.
Io sono DJ Roy.
Tu sei DJ Roy, però è un plagio.
Sì, ma ti spiego, c'è una storia dietro.
È un plagio.
Sì,
questo.
No, praticamente ogni volta che faccio qualcosa e mi riesce particolarmente bene, la mia fidanzata mi dice: ah, ma come hai fatto? Io sono DJ Roy.
No, non così. Cioè, faccio così. Senza base, vai.
Io sono DJ Roy.
Esatto.
Questa ma campiona. Lo so chi mi campiona ora sto maledetto. Vabbè.
E a questo punto si finge morta.
Guardate che questa persona ormai ha dei disagi. Io lo fa anche con me in continuazione. Dico: sistemiamo questo cavo così. Sistema, momento di pausa scenica. Dice: io sono DJ Roy. Allora non ti ho detto nulla. Cioè, non t'ho... mi apri la porta.
Bene,
che ho delle cose in mano.
Sei in ritardo, ti licenzi.
Lo so.
Ti è sforato, come mai?
Mi licenzi perché? Perché? Tu?
Perché io sono DJ Roy.
Esatto. Va bene. Con questa incursione di DJ Roy salutiamo Jessica, Daniele, anche Valentina e la mamma che ci ascoltano.
E Carmela,
ciao,
un abbraccio grande, alla prossima, ciao.
La Giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
Ciao a tutti, a domani.